www.redigio.it e la storia continua. Della serie dei martiri italiani, gli ultimi giorni di Carlo Alberto e la sua commemorazione. Questo gradevole soggiorno, Carlo Alberto visse ritirato dal mondo, facendo vani sforzi per dimenticare i suoi dolori e ricusando costantemente, malgrado le costanti e affettuose premure delle autorità civili e militari, di ogni altro conforto, tranne i fedeli servitori che lo avevano seguito. Ma non tardò a spargersi la voce, e sventuratamente fondata, che il re era assalito da varie malattie, una sola delle quali avrebbe bastato per condurlo alla tomba. I suoi capelli, neri in passato, erano improvvisamente divenuti bianchi al pari della neve. I folti mustacchi gli davano ancora un aspetto marziale, ma la malattia distruggeva rapidamente la sua maschia bellezza. Alcune settimane di patimenti lo avevano mutato in modo da destare gravi timori. Riceveva le cure del dottor Assis, uno dei medici più distinti del Portogallo. Ma per quanto il dottore fosse sicuro della propria scienza, pure non volle addossarsi da solo la responsabilità della cura e chiamò a consulto parecchi dei suoi colleghi. Si seppe tosto aver essi opinato che i giorni del re erano contati e poco gli rimaneva da vivere. I mobili della casa della via Carrancas erano stati trasportati nella nuova abitazione reale, ma siccome erano in cattivo stato, i domestici avevano chiesto a varie riprese ai proprietari di rinnovarli. Il re però, che durante l'ultima campagna aveva dormito sul nudo terreno con la sella per guanciale, ma si dimostrava indifferente a tutti i piccoli comodi della vita e rifiutò pure tutte le offerte del console generale di Sardegna. Continuò a rifiutare anche una guardia d'onore. Ciò non di meno, venne stabilita alla Quinta una guardia di 8 uomini incaricati di vegliare alla sicurezza dell'augusta persona sua. L'illustre infermo ricevette delle visite fino agli ultimi momenti senza mostrarsene importunato e quanti a lui s'appressassero ne riconobbero le altre qualità private. Egli si dimostrava pieno d'urbanità e di cortesia con tutti. Un inglese che soleva inviargli la frutta e dei fiori che non si trovavano al mercato si credette di dovere sul punto di ripartire per l'Inghilterra e di andare a informarsi se il re non avesse alcun incarico da dargli. Carlo Alberto, infatti, gli consegnò parecchie lettere e quindi, staccandosi dall'abito le insegne di uno dei suoi ordini, gliele diede, ringraziandolo delle sue cortesi premure e dicendo che nessuno più di lui era degno di quel dono. 2 giorni prima di morire disse a un portoghese: «Ah, amo assai la città di Oporto e se guarisco spera che essa avrà in me un buon cittadino». Queste parole e altre simili erano ripetute per la città e i portoghesi, sempre disposti a sentire simpatia per gli afflitti, amavano di sincero affetto l'infelice loro ospite. Il 28 luglio 1849, il suono funebre delle campane e il cannone della Torre da Marca annunziarono che Carlo Alberto aveva finito di soffrire. Venne immediatamente ordinato un lutto pubblico. I teatri si chiusero e tutte le persone notevoli vestirono di bruno. Il corpo del re, imbalsamato, venne esposto il 31 in gran pompa nella residenza dell'Entra Quintas, dove si distribuirono elemosine ai poveri mentre si innalzavano preci al cielo per il riposo dell'anima del defunto. Dalle 9 ore del mattino alle 8 di sera migliaia di persone si recarono a vedere questo lugubre spettacolo e la via d'altronde stretta era letteralmente ingombra. Una fila di soldati con le armi inclinate occupava la scala. Il salone, trasformato in cappella ardente, era illuminato da ceri di 8-10 piedi di altezza e tappezzato di velluto nero e scarlatto. Vi erano stati eretti 2 altari. Il cadavere del re era collocato sopra un alto catafalco, circondato da un numero grandissimo di ceri che procedevano a un caldo insopportabile. Era involto in drappi di scarlatto e di ermellino. Ai suoi piedi stavano la corona e lo scettro. La malattia aveva siffattamente alterato i lineamenti dell'estinto che più non lo si riconosceva. Il caldo impediva di soffermarsi a lungo in quella camera ed io, appena mi fu possibile, me ne allontanai, pensando alla vanità delle grandezze umane. Si decise che la salma del monarca dovesse essere deposta al Sé o cattedrale fino al momento in cui fosse trasportata nella sua terra natale per essere collocata nelle tombe del reale di Savoia. Questa cerimonia venne compiuta l'indomani a sera e mi duole di dover dire che non lo fu con tutta la dignità che si poteva desiderare. A capo del corteggio venivano 2 pezzi di cannone che tiravano colpi in mezzo alla strada senza darsi pensiero dei vetri delle finestre, che cadevano come granuola da tutte le case circostanti. Seguiva uno squadrone di cavalleria, poi tutti i funzionari del paese in vecchie carrozze d'affitto, di miserabile aspetto. Pareva che tutti i veicoli antidiluviani fossero stati requisiti in quell'occasione e in mezzo ad essi si contava appena una mezza dozzina di carrozze decenti. Si avanzava poscia un carro funebre coperto di velluto e posto sopra le ruote di un'antichissima carrozza dipinta di rosso. Sovrastava a carro una smisurata corona di carta dorata che ogni urto della vettura faceva vacillare. Sotto di essa stavano, su ricchi cuscini, la vera corona e lo scettro, la cui bellezza non compensava il cattivo gusto del complesso. Beh, immediatamente dopo il carro venivano 2 carrozze di lutto con dentro le persone della casa del re. In una terza carrozza stava il conte di Casal, governatore della città. Tutte le truppe della guarnigione chiudevano il corteggio. E ad ogni tratto la rapida marcia della testa del corteggio stesso e l'ingombro delle vie costringevano i soldati a rompere le file e a correre per riordinarsi più innanzi. Il cadavere imbalsamato dell'ex re di Sardegna rimase nella Sé, affidato alla custodia del vescovo fino al 19 di settembre. 1 o 2 giorni prima erano giunti il Monzambano e il Goito, bastimenti a vapore della Marina da guerra sarda, portando a bordo il principe di Carignano e altri cospicui personaggi piemontesi, incaricati di ricevere le spoglie mortali di Carlo Alberto. Grandi preparativi vennero fatti per la cerimonia a bordo del Monzambano e non appena furono terminati, la nave risalì fino a Ribeira, e venne congiunta alla terra per mezzo di un ponte volante. Sul cassero era stata preparata una cappella ardente. Tutto il pomeriggio le truppe della guarnigione, composta di 3 reggimenti di linea e 1 battaglione cacciatori, rimasero sotto le armi, con le musiche in testa e coi tamburi velati a lutto, e vennero a collocarsi in modo da fare ala a destra e a sinistra lungo tutte le vie che il corteggio doveva percorrere, dalla cattedrale alla Ribeira, per le vie Ciao, San Bento de Freisas, das Floras e Nova, da San Joao. I soldati in grande tenuta, coi guanti bianchi, avrebbero fatto l'onore dell'esercito di qualunque nazione. In quel giorno venne ampiamente riparato il cattivo effetto della prima cerimonia. Verso mezzodì, gli inviati sardi, accompagnati dalla loro musica e da un distaccamento di marinai delle due navi da guerra, si recarono a Sé, dove furono ricevuti dal vescovo, dal capitolo e dalle autorità della città. Si firmò un atto solenne per rendere testimonianza della consegna della salma del re al suo popolo. Dopo le necessarie formalità, la barra venne posta sopra un carro funebre, coperto di drappi neri ricamati e con le ruote avvolte anch'esse in un disco di panno nero. Alle 2:30 il corteggio si pose in marcia e i cannoni delle navi e dei forti fecero un saluto di 101 colpi. Gli abitanti di Oporto erano sulle vie come nei giorni delle maggiori solennità. Tutti gli affari rimasero sospesi e lungo tutte le vie percorse dal corteggio le finestre erano parate a lutto. I mercanti di stoffe avevano ricoperte le loro case di velluto di seta nera. Altri avevano preso in affitto del panno nero ricamato in argento. Era un lutto generale e uno spettacolo commoventissimo. Le finestre e le vie erano piene di spettatori vestiti di nero. Forse, dopo il giorno in cui gli abitanti di Oporto avevano deposto nella chiesa della Lopa il cuore di Don Pedro, portato da Lisbona, quella città non aveva veduto una cerimonia così e più importante. Apriva il corteggio un corpo di cavalleria. Seguivano i cittadini di tutte le classi, nobili e borghesi, invitati alla funebre funzione e tutti muniti di grossissimi ceri. Poi il clero, anch'esso con i ceri smisurati, il vescovo e il capitolo. La musica sarda precedeva il carro funebre che era circondato dai membri dell'ambasciata di Sardegna. Da ogni lato dello stesso veniva un distaccamento di marinai. Dietro, quattro ufficiali portavano su cuscini la corona, lo scettro e le decorazioni del re defunto. La camera e le autorità civili seguivano a piedi e poi venivano il governatore della città e le truppe che si riunivano al corteggio a misura che si procedeva innanzi. In questo ordine si giunse alla Ribera. Là il corpo di Carlo Alberto venne trasportato a bordo del Monzambano e collocato nella Cappella Ardente, dove si celebrarono altre cerimonie religiose. Erano allora le ore 5. Alle 6 tutto era terminato. Il clero rientrava nella cattedrale, le truppe facevano ritorno alle caserme. L'indomani i due vapori salpavano alla volta di Genova. www.redigio.it e la storia continua.